Tutte le fallacie del dopo 13 novembre. La riflessione dopo le stragi di venerdì scorso a Parigi deve fare i conti con dinamiche economiche, politiche, religiose e ideologiche complessamente intrecciate, e ogni riduzionismo è fuorviante. Ma di quali valori parliamo quando diciamo di voler difendere i nostri valori? Nostri di chi? Quelli della democrazia o quelli di Salvini? Di Cinzia Sciuto, 15 novembre 2015. C'è chi nelle ore successive agli attentati di Parigi di venerdì scorso ha avuto solo parole di ammonimento per coloro che in maniera spontanea e immediata hanno voluto manifestare la propria solidarietà e vicinanza al popolo francese con gesti simbolici, una foto su un fiore davanti ai consolati francesi, un pensiero, una preghiera per i morti e i loro parenti. Tutti colpevoli, a detta di coloro che sempre tutto sanno, di ipocrisia, perché tutta questa solidarietà ai francesi, mentre ogni giorno siriani, iracheni, palestinesi, libanesi, vivono massacri ben peggiori. Un argomento infondato e cinico. È come se, dopo una catastrofe naturale in casa nostra, non ci fosse permesso piangere, disperarci, commuoverci e magari rimboccarci le maniche perché ogni giorno nel mondo quante alluvioni, terremoti. O come se non ci fosse permesso partecipare al dolore di un nostro parente ammalato perché sapete ogni giorno quanti malati anche più gravi soffrono e quanti soprattutto nei paesi poveri muoiono anche per un raffreddore eccetera, eccetera. Come non capire che questo argomento, apparentemente universalista, è invece alla base dell'individualismo più cinico? Siamo esseri finiti, la nostra empatia è strettamente legata alla vicinanza fisica, ideale, politica, familiare, con le altre persone e il lodevolissimo tentativo di universalizzare questo sentimento di empatia fino a farci sentire anche l'essere umano più lontano da noi come un nostro parente può essere perseguito, non certo negando quello nei confronti dei propri vicini, ma semmai partendo da quello. Come non capire, poi, che per la stragrande maggioranza degli europei è uno shock ritrovarsi la guerra in casa? Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e con la costruzione dell'Unione Europea, nei popoli d'Europa si è diffusa la convinzione, l'illusione, che la guerra in casa propria fosse ormai roba del passato, da leggere sui libri di storia, che i propri figli e nipoti non avrebbero mai più vissuto nel terrore. Non sorprende affatto che le reazioni a massacri come quelli di venerdì scorso siano improntate innanzitutto all'incredulità, al dolore, allo sgomento, alla paura, sentimenti che non impediscono certo a freddo di fare analisi, porsi domande, cercare di capire le dinamiche economiche, sociali, politiche, religiose, ideologiche che stanno dietro alle stragi. Tutte dinamiche dannatamente complesse e inestricabilmente interconnesse, sicché, con buona pace dei semplificatori di ogni risma, è impossibile ridurle ora a questa, ora a quell'altra. Suonano davvero ingenui i dibattiti, e i nostri governanti ne sono maestri, che si focalizzano esclusivamente sul profilo ideologico-religioso del terrorismo islamico e che tutto riducono a un attacco ai nostri valori. Dobbiamo difendere il nostro stile di vita, non vinceranno, senza fare minimo cenno alle dinamiche geopolitiche, alle scelte economiche, alle decisioni strategiche che sono state prese almeno negli ultimi 14 anni. Non sono beceri complottisti a sostenere che l'attuale terrorismo islamista e persino la nascita dell'IS siano da ricondurre in ultima analisi alle scellerate scelte dei paesi occidentali nella gestione del dopo 11 settembre e in particolare alla guerra in Iraq. Lo sostiene Tony Blair, che di quelle scelte porta una gran fetta di responsabilità. Ma altrettanto ingenuo è pensare che la religione e le ideologie siano semplicemente foglie di fico per coprire dinamiche esclusivamente politico-economiche. Il riduzionismo economicista non funziona perché i moventi che spingono gli individui ad agire sono di norma un groviglio inestricabile di fattori tra loro molto eterogenei, in cui quelli religiosi e ideologici non sono pura sovrastruttura, ma elementi capaci di operare direttamente nella storia, strettamente intrecciati ai fattori economici e politici. Lo dimostra molto bene la complessa condizione dei cosiddetti immigrati di seconda generazione, che poi immigrati non sono perché nella stragrande maggioranza dei casi sono nati nei paesi dove i loro genitori sono immigrati o vi sono arrivati che erano molto piccoli. Ebbene, queste persone, questi giovani, rendono palese che la costruzione della propria identità è un percorso complesso in cui giocano un ruolo fondamentale non solo fattori di classe, ma anche elementi culturali, religiosi, linguistici, che non possono essere sottovalutati. Ecco perché il discorso sull'Islam rimane fondamentale. Che i musulmani non sono tutti fondamentalisti è un'affermazione tanto vera quanto vuota, perché il fatto che la stragrande maggioranza dei musulmani non sia fondamentalista non può essere argomento sufficiente per sollevare la comunità islamica dal prendere parte attiva alla lotta contro il fondamentalismo. La frase retorica «non tutti i siciliani sono mafiosi» tecnicamente verissima, troppo spesso è usata per scrollarsi di dosso la responsabilità dei siciliani nella lotta alla mafia. Responsabilità che invece è anche, ovviamente, non solo di quei siciliani non mafiosi, che però con la loro indifferenza contribuiscono a creare il terreno favorevole per la diffusione del fenomeno mafioso. E lo dico da siciliana, ecco, che i musulmani siano per la stragrande maggioranza pacifici e tolleranti non può costituire un alibi per l'inazione, perché è comunque dentro la grande e frammentata e complessa e irriducibile comunità islamica che il fondamentalismo islamista trova in qualche angolo terreno fertile e spetta anche, ovviamente, non solo a quella grande e frammentata e complessa e irriducibile comunità prosciugargli il terreno intorno. E veniamo infine a noi. È una guerra, si dice, ai nostri valori, al nostro stile di vita. Ma nostri di chi? Io e Salvini non abbiamo in comune nessun valore, nessuno stile di vita. Quali valori sono minacciati, i miei o quelli di Salvini? Sono in tanti, infatti, anche tra di noi, che dei valori della democrazia, presa sul serio, della laicità, della libertà di pensiero, dell'autonomia dell'individuo, della sovranità di ciascuno sul proprio corpo, dei diritti dei lavoratori, dell'eguaglianza radicale di tutti i cittadini e via elencando farebbero volentieri carta straccia. E difatti ogni giorno ci troviamo a dover condurre battaglie, in casa nostra, contro omofobi, clericali, iperliberisti, misogini e chi più ne ha più ne metta. E poiché la battaglia è costante anche appunto in casa nostra, non c'è alcun dubbio che l'accoglienza e l'integrazione non possono essere incondizionate, come vorrebbe un certo approccio multiculturalista, ma al contrario rigidamente ancorate ai valori costituzionali dell'eguaglianza, dell'autonomia, della libertà, la cui conquista, sempre instabile e precaria, così tanto ci è costata. L'ISIS, il diritto, l'Occidente. Di Don Paolo Farinella, 14 novembre 2015. Scrivo avendo davanti le immagini che arrivano da Parigi, i volti, le stragi, i morti, i feriti e le voci concitate dei cronisti che parlano senza avere notizie perché ancora è presto e nessuno sa cosa sia successo. Parole inutili dell'apparenza che domina anche le tragedie. Solo il silenzio è adeguato in momenti come questi, in cui persone normali vivono la loro vita spensierata o con gli amici o per celebrare qualche evento o in cerca di qualcuno fratto a con cui riempire la propria solitudine. All'improvviso la morte, invisibile, rumorosa e senza misericordia. Chi rivendica l'eccidio lo giustifica con parole agghiaccianti. Colpita capitale di abominio e perversione, Il Fatto Quotidiano, 14/11/2015. Accettare questa motivazione è tornare alla barbarie pseudo-religiosa della preistoria, quando la religione di turno decideva vita e morte di ciascuno, imponendo scelte e comportamenti secondo la visione di vita di chi impone, spesso con la forza della violenza, un sistema di valori non negoziabili che devono essere imposti a tutti perché Dio lo vuole. È la storia delle crociate. È la legge del fondamentalismo religioso di qualsiasi religione, perché non esistono un fondamentalismo buono e uno cattivo e magari uno grigio in mezzo. Il fondamentalismo religioso è una tragedia perché parte dal presupposto che tutti gli altri sono nell'errore e solo io posso ristabilire la verità imponendo la morte totale. Parigi brucia quando non è ancora spenta l'eco di quello che il fondamentalismo alla Bertone sta provocando in Vaticano, terrorizzato dalle timide aperture di Papa Francesco, che prova a iniziare un percorso di riforme in un pachiderma bimillenario. Trova resistenze, opposizioni, minacce e ricatti perché chi, come il tetro cardinale Bertone e i suoi sodali, dicono di credere in Dio, mentre credono solo in se stessi, nel loro potere e nella convinzione, per loro certezza, che Dio, se esiste, non può che pensare come loro. In privato costoro sono depravati, ladri, corrotti, corruttori, bugiardi, pervertiti, maniaci sessuali, senza ritegno e senza rispetto nemmeno per i bambini e le bambine. Tutto si permettono, ma a condizione che tutti gli altri vivano come dicono loro. Senza coerenza non esiste etica e chi come cardinali e califfi si accreditano maestri di morale, vivendo nel lusso, utilizzando le offerte per i poveri e della povera gente, che sull'esempio della vedova evangelica si toglie il pane di bocca per altri poveri, sono la prova vivente che Dio non esiste e se esiste è certamente altrove. Il denaro è il loro Dio supremo e se fossero musulmani sarebbero carnefici convinti dell'ISIS e di chi li governa e li comanda davvero. Non vedo differenza tra cardinali, vescovi, abati, preti, frati e laici sedicenti cattolici che usano la religione per i loro sporchi comodi e i fanatici dell'ISIS che vogliono stuprare l'umanità perché miscredente. Un principio hanno in comune questi pasdaran religiosi, la libertà di coscienza è un obbrobrio e il pluralismo religioso è inaccettabile. Si torna al concetto del Dio territoriale del terzo millennio avanti Cristo, in cui il mio Dio è più forte del tuo e lo dimostro ammazzando e imponendo un potere assoluto, cioè il mio. In tutti i commenti a caldo, tranne quello di Gino Strada, non ho sentito alcun riferimento alle guerre che l'Occidente e la Francia in modo particolare hanno portato e stanno continuando a portare in Afghanistan, in Iraq, in Siria, e non da ieri, da decenni. L'esimio ed esilarante presidente del Consiglio italiano, tal Matteo Renzi, ha avuto l'intolleranza di dire: vinceremo, la libertà è più forte della barbarie. Immagino che volesse riferirsi alla barbarie della democrazia esportata con false prove, pur di avere un motivo per andare a prendersi il petrolio iracheno a costo zero. Forse non si riferiva all'occupazione dell'Afghanistan, prima da parte dell'Unione Sovietica, poi degli USA, ora dell'Europa, che ha avuto come effetto la proliferazione delle tribù e dei califfati e le reazioni ad autentici atti di aggressione in terra loro. Qualcuno avvisi Salvini della differenza. Forse non si riferiva alla proroga di un anno dei militari italiani per compiacere l'amico americano decisa in questi mesi. Chi semina vento raccoglie tempesta. Non è credibile la retorica della civiltà, dello stile di vita aggredito proditoriamente, se prima non c'è un'autocritica sull'aggressione e sulla proditorietà che Italia, Francia, Inghilterra, USA, eccetera, hanno fatto in casa loro. Ha ragione Papa Francesco, è la terza guerra mondiale a pezzi che, aggiungo io, l'Occidente ha portato nel mondo nella presunzione di essere la civiltà più alta, ma anche tanto miope perché con tutta la dovizia di servizi segreti non ha nemmeno previsto che potesse esserci una reazione. Signori, la guerra è servita come la fisica della reazione è uguale e contraria insegna. Ora ne siamo certi, la mattanza continuerà senza fine. Il diritto non è divisibile, o si riconosce a tutti residenti, migranti, religiosi, atei, miscredenti, senza distinzione di sorta, o il diritto è sopruso di una banda di ladri che si illude della propria forza fino al prossimo attentato. Piangiamo i morti di Parigi con animo contrito, ma conserviamo le restanti lacrime per gli attentati che ancora devono arrivare finché l'Occidente non farà un giubileo di conversione e di democrazia vera, non piegata a interessi indicibili di mercanzia degenere.